Radio ad occhi aperti. Estate. Programmi regionali per il Friuli Venezia Giulia.
Buongiorno, buongiorno da Daniela Picoi, siamo in diretta dallo studio 5 della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, in onda grazie a Dario Caroli e a Federico Comar per la parte tecnica. Dal 16 al 22 settembre, settimana europea della mobilità, che viene chiamata per brevità SEM. È molto confidenziale, ci piace molto. Allora, prima di presentare gli ospiti, qualche dato fornito, trovato sul sito del Ministero dell'Ambiente. Il settore dei trasporti produce oltre il 49% delle emissioni di polveri sottili, PM10, in Italia, di cui oltre il 65% di queste deriva dal trasporto stradale. Quindi il sistema dei trasporti è considerato uno dei maggiori responsabili dell'inquinamento atmosferico. E ancora, i costi esterni pagati dalla comunità generati dal traffico urbano possono infatti essere tradotti in termini di emissioni di gas serra, inquinamento atmosferico, inquinamento acustico, congestione da traffico, incidentalità, consumi energetici. Buoni motivi quindi per parlare comunque di mobilità sostenibile, di mobilità alternativa, indipendentemente da questa iniziativa europea, che però ci sembra molto importante, molto, molto interessante. Ringrazio tutti gli ospiti che hanno aderito al nostro invito a partecipare alla trasmissione di oggi per raccontarci qualcosa di questa iniziativa, a cui ha aderito anche il Comune di Trieste, e questo è il motivo principale per il quale oggi siamo qui. Vado subito a presentare gli ospiti. Elena De Betto, presidente del Comitato Territoriale di Trieste dell'Unione Italiana Sport per Tutti, che d'ora in poi chiameremo WISP. Buongiorno.
Buongiorno.
Federico Zadnic, membro del gruppo Salve i ciclisti di Trieste, grazie.
Buongiorno.
Stefano Cozzini, responsabile per la mobilità di Ulisse FIAB, grazie.
Buongiorno.
Mauro Vascotto, presidente di SPIZ, associazione di promozione sociale.
Buongiorno.
Abbiamo però anche dei collegamenti telefonici, quindi ringrazio subito l'architetto Giovanna Rossi, responsabile della mobilità sostenibile della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e Jacopo Giliberto, portavoce del Ministro dell'Ambiente Corrado Clini. Siamo collegati in primis con Jacopo Giliberto, buongiorno.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti.
Allora, perché il nostro paese aderisce a questa iniziativa europea e che cosa rappresenta la mobilità per quanto riguarda l'agenda dei lavori e gli interessi del Ministero per l'Ambiente italiano?
Beh, la Settimana Europea della Mobilità è un'iniziativa della Commissione Europea che vuole incoraggiare i cittadini a usare mezzi di trasporto diversi dall'automobile. Perché motivo? Ovvio, il primo motivo è quello più generale, vivere meglio, ma poi ci sono quelli più operativi, i motivi più specifici, più tecnici: ridurre i consumi di energia, ridurre l'inquinamento dell'aria, avere città più sicure, più sane. Perché questo progetto europeo coinvolge in particolare le città, non le aree rurali, ma in particolare proprio le città. E il contesto urbano è la sfida dove si gioca questa partita per la sostenibilità. Certo, non è solamente la mobilità l'elemento che condiziona la qualità della vita e la qualità dell'ambiente, però è un elemento importante che entra nella vita di tutti i giorni. E poi questo modello europeo viene, questa settimana europea viene declinata su scala locale, attraverso il Ministero in Italia, e poi vari paesi hanno i loro focal point, i loro organizzatori nazionali, ma la cosa più importante non è tanto l'organizzazione nazionale quanto l'organizzazione locale, la scala locale, perché intervengono i comuni e in alcuni casi vanno premiate anche le province per la loro attività. Ed è per loro un'occasione, per gli enti locali, per i comuni, anche per farsi vedere con le altre città europee, per scambiare esperienze, imparare dagli altri delle idee che possono essere adottate nella nostra città, che sono facili da adottare nella nostra città, o viceversa dare le nostre idee meglio riuscite o meglio applicabili altrove dalle alle altre città europee. E c'è anche un premio al progetto fra le 2600 città che partecipano a questa partita, e l'anno scorso, per esempio, ha vinto una città italiana, prima in Europa per progetti di mobilità, è stata Bologna.
Tra l'altro in una regione in cui la bicicletta è di casa.
Mi permette, lei mi ha chiesto perché il Ministero
aderisce.
Sì. È ovvio. Condividiamo gli obiettivi europei e aderiamo svolgendo un ruolo sostanzialmente di coordinamento, sosteniamo i comuni, le associazioni e anche altre organizzazioni come nel caso citavo prima delle province.
Che cosa?
Le passerei però.
No, non ancora, perché vorrei farle ancora una domanda.
Sì, prego.
Volevo chiederle se è possibile l'opinione del nostro Ministero dell'Ambiente circa raccomandazione del Parlamento europeo di limitazione della velocità urbana a 30 km all'ora.
Beh, è un'idea interessante, bisogna vedere poi come applicarla, perché sappiamo benissimo per esperienza di guidatori, di pedalatori e di camminatori che il limite del 30 km all'ora si presta benissimo in alcune aree, è più difficile da garantire e diventa addirittura un elemento negativo, perché la lentezza produce anche maggiore inquinamento da un certo punto di vista, la lentezza di un veicolo a motore. Bisogna vedere come si può applicare di caso in caso e da situazione a situazione, sappiamo benissimo che ci sono condizioni diverse.
Bene, poi magari a proposito di questa petizione sentiremo in dettaglio che cosa propone Salvi Ciclisti, che è molto attivo su questo fronte. Io la ringrazio per la sua disponibilità e la ringrazio se mi passa anche l'architetto Rossi.
Giovanna Rossi, prego.
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno, io l'ho già presentata appunto come responsabile della mobilità sostenibile per quanto riguarda il Ministero sì. dell'Ambiente. Ecco, le iniziative del Ministero.
Bene, come accennato prima, il Ministero ha un ruolo di coordinamento nazionale, quindi supporta le iniziative, le promuove che i comuni mettono in atto, non solo i comuni ma anche le associazioni. Cosa abbiamo fatto quest'anno? Intanto abbiamo inviato a tutti i comuni italiani, ai sindaci d'Italia, una lettera che il ministro Clini ha appunto inviato per invitare i sindaci a partecipare alla settimana europea. Inoltre abbiamo delle iniziative puntuali, supportiamo per esempio il car sharing e ci sarà un open day di presentazione del car sharing a chi ha voglia di saperne il funzionamento, e in quell'occasione ci saranno per esempio degli sconti, condizioni molto agevolate per iscriversi al car sharing.
Ecco, se qualcuno volesse sapere subito che cos'è il car sharing,
clicca, come si dice, sul sito.
No, glielo dico io. Dall'inglese auto condivisa, condivisione dell'automobile, è un servizio che permette di utilizzare un'automobile su prenotazione, prelevandola e riportandola in un parcheggio vicino al proprio domicilio e pagando in ragione dell'utilizzo fatto. È corretto?
Certo, e questo naturalmente sgrava il cittadino di tutti i costi che sappiamo bene implica la macchina di proprietà. Un'altra iniziativa è congiunta con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, che invita tutte le scuole attraverso una circolare a partecipare alla settimana europea. Qui ovviamente il tema è quella della conoscenza, dell'educazione soprattutto ai giovani cittadini. Un'altra interessante iniziativa è rivolta verso, diciamolo pure, una sensibilizzazione verso il cambiamento degli stili di vita, verso un approccio un po' diverso, cioè cultura e mobilità. È un'iniziativa che vede coinvolti i tre contenitori culturali romani importanti, come l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia presso l'Auditorium, Parco della Musica, il Maxi e il Teatro Olimpico, e le maggiori associazioni ambientaliste. E l'iniziativa consiste nel favorire con degli sconti gli ingressi sia agli spettacoli che al Maxi, quindi al museo. Naturalmente poi svolgiamo un lavoro capillare presso i comuni, non solo, poi durante tutto l'anno il Ministero partecipa a gruppi di lavoro proprio per analizzare la situazione, decidere quali iniziative e soprattutto decidere qual è lo slogan annuale. Ogni anno gli Stati membri propongono uno slogan, appunto. Quest'anno è muovendosi verso la giusta direzione. E quindi i comuni sono chiamati a lavorare proprio su questo tema.
Fra poco sentiremo l'assessore competente per quanto riguarda il comune di Trieste, però le chiederei se fosse possibile capire il quadro nazionale per quanto riguarda le adesioni. Ci sono soprattutto delle zone, delle regioni che si sono dimostrate particolarmente sensibili a questa tematica, a questa problematica?
Ad oggi, e dico ad oggi perché ogni giorno le città, il numero delle città aderenti cambia, ad oggi sono circa una quarantina. Direi che la Lombardia sia la regione, diciamo, per ora col maggior numero di comuni aderenti, seguito dall'Emilia Romagna, ma anche il Lazio e la Puglia, naturalmente anche la Sardegna, e come lei accennava per il Friuli Trieste ha aderito appunto alla settimana. E in totale direi che se ci si collega con il sito internazionale, ad oggi sono più di 1000 le città europee che hanno aderito.
L'anno scorso era andata meglio o peggio?
L'anno scorso, diciamo che sta andando come l'anno scorso, perché l'anno scorso erano circa 70 le città che hanno partecipato e quest'anno ci ripromettiamo di raggiungere, se non superare, lo stesso numero.
Ecco, tra l'altro, tenuto anche conto della situazione economica, si può pensare che studiare forme di spostamenti meno costose, quindi incidano meno sul bilancio familiare, potrebbe essere,
certo,
anche qualcosa a cui parecchia gente potrebbe dedicare, certo, attenzione. Lei ci va in bicicletta?
Io ci vado in bicicletta, ma vorrei a proposito del camminare, sottolineare un'iniziativa che sicuramente sosterremo, si svolgerà il 14 ottobre, della prima giornata del camminare. Quindi vogliamo sostenere il camminare come mezzo per spostarsi, per andare al lavoro, per andare a scuola, ma anche come mezzo per, naturalmente in città, ma anche come mezzo per conoscerla questa città, anche per indirizzare forse i più giovani, ma anche i meno giovani, a usare i propri mezzi fisici, le proprie gambe, per evitare anche problemi di salute. Il muoversi, il camminare va verso una maggiore coscienza della propria salute, in questo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha fatto numerosi studi che sostengono questa direzione. Quindi ecco, il 14 ottobre ci sarà la prima giornata del camminare in città. Ecco, è una cosa a cui non siamo molto abituati.
Non più, infatti.
Non più. Non
anche
più.
Vista l'aria che si respira, a volte si ha la tentazione di proteggersi da tutte quelle,
sì,
polveri,
certo,
sottili che
ci
investono.
Dovremmo avere un po' più di coraggio.
Infatti, io la ringrazio molto, le auguro una buona settimana europea della mobilità e delle belle pedalate.
Benissimo.
Grazie, architetto.
Grazie a tutti voi e buon lavoro.
Grazie.
Buongiorno.
Buongiorno a lei. Nel frattempo abbiamo raggiunto telefonicamente Elena Marchigiani, assessore alla mobilità e al traffico del Comune di Trieste. Buongiorno assessore.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Dunque, spero che non la consideri una violazione della privacy, ma mi pare di ricordare che lei sia di Ferrara.
Esatto.
Ferrara, città della bicicletta.
Esatto, ecco, per me quindi... è naturale pensare che ci si possa muovere in bicicletta in città.
Ecco, certamente diciamo che muoversi in una città come Ferrara, che è molto tranquilla e pianeggiante, è più comodo che non farlo a Trieste, anche se poi vedremo e lo sentiremo da Mauro Vascotto dell'associazione Spitz, anche qua ci sono dei temerari che invece affronteranno delle salite impervie. Allora, adesione del Comune di Trieste alla settimana della mobilità, perché?
Sì. Beh, è già il secondo anno, noi abbiamo aderito molto convintamente a questa, con grande convinzione a questa iniziativa, perché è perfettamente in linea con tante azioni e tanti progetti che nel corso di questo nostro primo anno, insomma, di giunta abbiamo messo in campo. Quindi per noi la SEM è un po' un momento di condivisione, ulteriore condivisione con la città, dello stato, no, dei progetti che abbiamo costruito, dei piani che stiamo costruendo, insomma, il piano generale del traffico urbano dovrebbe andare in approvazione, quindi dovrebbe iniziare il suo iter consiliare dalla fine di ottobre, quindi siamo in un momento molto importante anche per la revisione dei nostri strumenti, ma anche perché nel corso di quest'anno abbiamo fatto molte cose, nel senso che il progetto di bike sharing che è stato finanziato dal Ministero dell'Ambiente e che appunto inizia adesso la sua fase di progettazione definitiva, e quindi la prossima estate andremo in appalto con questo servizio, no, di biciclette pubbliche condivise. Vari altri progetti anche per il posizionamento di stalli per le biciclette in vari punti della città, questo anche grazie a un lavoro intenso e continuo che abbiamo fatto con diverse associazioni che sono presenti con noi nella settimana europea, per il posizionamento appunto di stalli per le bici in posizioni importanti della città, quindi vicino alle sedi delle istituzioni pubbliche, delle scuole, delle aree commerciali. E anche questo progetto ormai è pronto. Qui c'è un po' un problema, diciamo, con la soprintendenza che purtroppo fino ad oggi non ci ha dato udienza rispetto a questo, quindi per condividere sia i modelli di stalli sia il posizionamento, ma speriamo, insomma, che la situazione si sciolga. E poi appunto il piano del traffico, ovviamente, che è un po' lo strumento entro il quale noi diamo questa visione d'insieme anche per la pedonalità e per la ciclabilità. Quindi questo piano prevede, insomma, di passare, per avere qualche dato, dagli attuali 15 chilometri di piste ciclabili a oltre 85 chilometri nella città, quindi non solo destinate tra l'altro a itinerari di tipo turistico, ma anche proprio per muoversi all'interno della città, ovviamente nelle aree che lo consentono, cioè lungo le direttrici più pianeggianti, che a Trieste sono le rive e le due direttrici verso il rione di San Giovanni e verso l'area di Piazza Foraggi. Quindi tante iniziative che poi si accompagnano anche ai lavori pubblici, quindi alle operazioni che stiamo facendo proprio di realizzazione di percorsi ciclabili in sede propria, anche attraverso finanziamenti ministeriali. Quindi insomma tante cose bollono in pentola e penso che un'occasione come quella della SEM sia assolutamente da non perdere, proprio per parlarne con i cittadini e per continuare a condividerla. A condividere queste azioni.
Spero che lei maneggi queste pentole in cui bolle tutta questa roba da cuoca esperta e soprattutto pratica di questa tematica. Arrivando a Trieste, provenendo da zone in cui la bicicletta è più diffusa diffusa da più anni rispetto a qui. Ho visto che ogni tanto ci sono dei problemi di convivenza tra automobilisti e ciclisti, quindi forse anche questo è un problema che andrebbe preso in considerazione. Ne parleremo poi senz'altro parlando di Salvi Ciclisti, che è un'iniziativa che appunto si occupa dell'incolumità delle persone. Ecco, però diciamo che se in Lombardia, in Friuli, in Emilia Romagna la bicicletta è sicuramente un mezzo di trasporto storico per la popolazione, a Trieste non ha preso piede abbastanza recentemente, mi pare.
Certo. Però insomma ci sostiene tutto questo appunto il fatto che il numero dei ciclisti, la pratica di muoversi in bicicletta attraverso la città sta prendendo sempre più piede. Rispetto tra l'altro alla campagna Salve Ciclisti, ci sarà la presentazione del libro, ma ne parleranno appunto a breve, proprio la nostra giunta delibererà nel corso della settimana della SEM l'adesione, quindi anche questo per noi è importante. Ovvio che ci sono delle conflittualità e quindi la prima cosa è garantire la sicurezza a chi si muove in bicicletta, quindi sempre più piste ciclabili in sede propria. C'è anche qualche problema, direi, di convivenza che secondo me è dettato più dall'abitudine, no? Dall'abituarsi anche alla compresenza di diversi utenti tra pedoni e ciclisti, quindi anche questo, su questo bisogna lavorare. Credo che appunto sia importante individuare il più possibile percorsi chiaramente definiti in sede propria. È ovvio che non è sempre possibile, nel senso che le strade hanno l'ampiezza che hanno, la situazione appunto orografica di Trieste è molto particolare, ma anche su questo stiamo lavorando proprio per garantire al meglio insomma il comfort di tutti gli utenti della strada, in particolare ovviamente degli utenti più deboli, che sono i pedoni e i ciclisti.
Ecco, lei ha parlato di Salve Ciclisti e di una vostra adesione, alludeva alla petizione della velocità ridotta in ambito cittadino o a cos'altro?
Noi sì, aderiamo, io e tra l'altro sarà una delibera congiunta mia e della vice sindaco, l'assessore Martini, agli indirizzi appunto che sono contenuti nella campagna Salve Ciclisti, quindi che per noi sono di grande importanza, quindi che sono riferiti appunto, sì, ovviamente in questa petizione sono contenute diverse richieste, alcune attengono più direttamente a quello che il comune può fare, altre coinvolgono anche altri attori, altri soggetti istituzionali. Quello che appunto il comune di Trieste intende sostenere, intende appunto fare, è di condividere quindi le tematiche di indirizzo espresse in questa iniziativa e soprattutto quello che è quella che è l'applicazione dei punti del manifesto del Times, quindi cercare soprattutto anche di aumentare le zone 30, le zone residenziali. Si richiede anche di realizzare un piano quadro sulla ciclabilità o biciclan. Sì, ma penso che nel nostro caso sia il piano generale del traffico urbano, che come dicevo verrà approvato entro l'anno, sia anche il piano regolatore generale che stiamo revisionando, costituiscano due strumenti importantissimi per iniziare a mettere a sistema tutti i percorsi ciclabili e quindi per creare quel programma che poi servirà anche ai lavori pubblici per realizzare un sistema di piste ciclabili in sede propria.
Ecco, vedo qui i punti: formulare le opportune strategie per incrementare almeno del 5% annuo gli spostamenti urbani in bicicletta nei giorni feriali, contrastare il fenomeno del parcheggio, realizzare un piano quadro sulla ciclabilità o biciplan, monitorare e ridisegnare i tratti più pericolosi della città, dotare ogni strada di nuova costruzione o sottoposta ad interventi straordinari di manutenzione con un percorso ciclabile che garantisca il pieno comfort del ciclista, promuovere una campagna di comunicazione per sensibilizzare tutti gli utenti della strada sulle tematiche della sicurezza.
Bene. Ma su questo, insomma, ecco, mi sono dimenticata anche di richiamare, tra l'altro, una serie di iniziative che stiamo svolgendo, che sta svolgendo soprattutto l'assessorato all'educazione, in tema appunto di in questo caso non tanto della ciclabilità, ma proprio del modo di muoversi con in maniera sicura attraverso la città, che è l'esperienza dei pedibus, un altro tipo di esperienza, ma questo per dire che le varie forze, insomma, diciamo, istituzioni, scuole, assessorati sono già fortemente impegnati su questo tema, e quindi penso che potremo assolutamente dare gambe alle richieste appunto della campagna, quindi appunto aderiamo convintamente a questo. Per quanto riguarda la dotazione di ogni strada, di nuova costruzione di un percorso ciclabile, ecco, già questo su alcuni percorsi, non solo sulle strade di nuova costruzione, ma anche su alcuni tracciati all'interno del centro storico, per esempio, questo lo stiamo già facendo. È ovvio che, trattandosi di una petizione, no, richiama è molto generale, dopodiché caso per caso appunto andrà valutata la fattibilità della cosa, perché non sempre poi questo tipo di principi sono applicabili, dipende dallo spazio che abbiamo a disposizione, da tutta una serie di questioni appunto legate al traffico. Però io credo che appunto con questo noi, quando insomma deliberiamo qualcosa, vuol dire che ci prendiamo un impegno e lo perseguiamo.
Quant'è nei vostri pensieri il Viale Miramare, che è la strada d'accesso a Trieste, quindi particolarmente trafficata, ma anche molto importante per i ciclisti?
Assolutamente sì. Allora, su questo noi l'abbiamo messo anche nel nostro piano delle opere, quindi nel piano triennale dei lavori pubblici. Ovviamente quel tracciato ha bisogno di molti interventi, da quelli più leggeri, che può essere appunto la ripulitura anche da tutta una serie di dalla vegetazione eccetera, a interventi più strutturali proprio di risistemazione. Per questi interventi ovviamente ci vogliono dei finanziamenti anche straordinari, quindi stiamo cercando di individuare quelle che possono essere le fonti di finanziamento.
Assessore, la ringrazio.
Non è semplice.
Ci sono tante cose sul tavolo, ma l'importante è avere la volontà di affrontarle.
Questa c'è al 100%.
Benissimo, quindi le auguro, credo anche a nome di tutti i presenti, buon lavoro, buona settimana europea della mobilità. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Arrivederci, assessore.
Buongiorno.
Abbiamo sentito il Ministero, abbiamo sentito il Comune di Trieste, adesso andiamo a sentire le associazioni che collaborano alla settimana europea della mobilità. Brevemente riassumiamo che la settimana viene realizzata dal Ministero dell'Ambiente, dal Comune di Trieste, nel progetto European Mobility Week, con la partecipazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Trieste, dell'Università degli Studi di Trieste, nello specifico del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, e ancora ACEGAS APS, Trieste Trasporti, in collaborazione con ACP Friuli Venezia Giulia, ARCI Trieste, ASD Gran Fondo d'Europa, ISDE Trieste, Legambiente Trieste, Circolo Verde Azzurro, Osservatorio Mobilità Sostenibile di Trieste, Salve Ciclisti, SPIZ, Studio Stradivarie, Trieste in Bici, WISP, Ulisse FIAB, WWF AMP, Miramare. Li abbiamo citati tutti, mi scuso con gli assenti, ma gli studi hanno limitazione di capienza, quindi non potevo accogliere tutti in questa trasmissione. Stefano Cozzini, la parte di Ulisse FIAB nell'ambito della settimana europea della mobilità.
Beh, è una parte importante, come è stato già negli anni precedenti. Abbiamo sempre stimolato l'amministrazione comunale a partecipare alla settimana della mobilità europea, già nel 2004, nel 2005, nel 2006. Poi ci siamo un po' stufati, al rinnovo dell'amministrazione comunale l'abbiamo riproposta l'anno scorso, è stata accettata con entusiasmo e quest'anno l'abbiamo riproposta e ancora una volta c'è stata un'adesione molto importante. Quindi collaboriamo, abbiamo sempre fatto un grande sforzo verso questa iniziativa che reputiamo fondamentale. Nello specifico per quest'anno ci occupiamo di tre cose, che poi domenica 16 settembre, in collaborazione con WISP, poi Elena darà i dettagli, la pedalata verso Miramare, proprio per sottolineare la necessità importantissima di quel tratto di pista ciclabile mancante alla città e la presentazione in collaborazione con Salva i Ciclisti del libro di Paolo Pinzuti
che sentiremo fra poco.
Dopodiché l'altro appuntamento importante che abbiamo messo in agenda è quello di giovedì 20 settembre, dove cercheremo di fare un report numero uno su quanto è più sostenibile la mobilità a Trieste. Cioè ci siamo chiesti quanto quello che abbiamo raccontato l'anno scorso durante la settimana è stato realizzato ed è stato percepito ed è stato poi promosso dai cittadini. Abbiamo sentito prima l'assessore che hanno quella pentola che bolle, sì, piena di cose interessanti, sì, e molto importanti per noi. Però noi quello che volevamo capire era anche vedere quanto di questa cosa viene percepito dalla popolazione, quanto, sì, viene percepito da noi stessi come ciclisti urbani, come pedoni, eccetera. E quindi vorremmo un po' tracciare un minimo sommario di quanto è successo in questa città in un anno. L'anno scorso, alla fine della settimana europea della mobilità sostenibile, abbiamo lanciato il documento Trieste, appunto, mobilità sostenibile a Trieste, un programma dal 2012 al 2016, c'erano dei punti ben precisi. Faremo un po' il riassunto, sperando che qualcosa sia stato, che sia cambiato, non tanto nelle opere, che sono tutte in fieri dagli ad avvenire, ma soprattutto nella percezione. Ci preoccupa, vorremmo anche sottolineare con attenzione quello che è proprio il rapporto anche tra le diverse categorie di utenti della strada. Ne accennavamo prima, ne ha accennato anche l'assessore, questa conflittualità tra, per esempio, ciclisti urbani e pedoni, che nasce poi più di tanto dal fatto che non siamo abituati, Trieste non si è abituati a vedere qualcuno che usa la bicicletta, perché quando uno inizia ad abituarsi poi la conflittualità si risolve tranquillamente in una maniera molto più tranquilla. Vorremmo anche sottolineare importantissimo il problema della sicurezza, che comunque poi anche non solo dei salva i ciclisti, siamo ciclisti e ci preoccupiamo dei ciclisti, ma ci preoccupiamo anche dei pedoni, delle cose. Vorrei ricordare che in questa città ci sono stati 2 morti per attraversamento su strisce pedonali, nell'ultimo mese, che è una considerazione drammatica e che vorremmo non si ripetesse più. Ecco. Questo è un po' il quadro delle attività che noi promuoviamo come Ulisse FIAB.
WISP.
Sì, noi partiamo il 16 e quindi in realtà nella prima giornata della settimana con la BC Città, che appunto vede la collaborazione di Ulisse nell'organizzazione insieme a noi, e poi naturalmente il WWF con l'aria marina presente all'interno del parco. L'idea di BC in Città è una manifestazione che ormai è un appuntamento fisso per questa città da parecchi anni. Infatti. Però da un paio è stata inserita appunto nella settimana europea, perché ci sembrava più importante che venisse collegata a un discorso appunto di mobilità alternativa a quella della macchina. E andare al parco di Miramare vuol dire sottolineare appunto la mancanza di un asse così importante e che in qualche modo decongestionerebbe anche il traffico cittadino durante l'estate, perché tutti sappiamo che andare a Barcola in bicicletta è difficile, ma andarci in macchina è quasi impossibile, il parcheggio non si trova.
Sì, infatti, bisogna avere delle macchine sgonfiate.
Esatto, esatto. E in più il parco di Miramare, come si vede in questi giorni anche sulla stampa, è un tratto, un luogo importante per la città, e non poterlo raggiungere in bicicletta e godere di quel parco così bello e in tranquillità e magari anche con i bambini.
Quanto meno lo era, poveretto.
Sì, speriamo.
Perché ultimamente, appunto, per questo ha la ribalta della cronaca, ultimamente è piuttosto malmesso e chi di dovere chiede a gran voce le risorse per poter ripristinare, esatto, la bellezza di uno dei luoghi più visti non soltanto della regione, ma il Castello di Miramare è uno dei musei più visitati d'Italia, quindi è un biglietto da visita di Trieste che forse andrebbe un po' più trattato con più cura.
Sì, in realtà appunto la collaborazione col WWF era anche riguardo a questa tematica qui, raggiungere l'oro e l'aria marina e le attività che fanno, che sono bellissime, ma anche porre l'attenzione rispetto a una situazione abbastanza critica del parco, e su questo abbiamo sentito il sovrintendente, che in realtà non ha potuto darci la concessione di utilizzare il parco per fare il nostro ristoro, ma che ci è molto vicino, avrebbe molto voluto che fossimo lì dentro, ma non ha i mezzi per concederci questa sosta. E in realtà lui dice, appunto, mi faccio un po' portavoce perché l'ho sentito molto scorato su questo aspetto, e mi diceva che in realtà il problema è un problema appunto di sbloccare alcuni fondi che dal 2008 sono fermi a causa di una finanziaria che non permetteva loro di utilizzare quanto incassano.
Sì, questo è un grosso problema. Ma torniamo a WISP, sì, e alla settimana, anche se mi è sembrato giusto soffermarci sì, su questo stato... luogo.
E noi appunto andremo al Parco di Miramare e torneremo indietro per porre l'accento, ma non è l'unica iniziativa che fa l'UISP all'interno della settimana, perché in realtà ci occupiamo non solo di ciclabilità, anzi solo in maniera tangenziale all'interno delle nostre attività, ma in maniera invece un po' più forte di pedonalità, e lo faremo all'interno della settimana con due iniziative. Una è il 18, che è un'iniziativa che pone l'accento sul pedibus e quindi una mobilità pedonale riservata ai più piccoli, e l'altra invece è il 22, perché nell'occasione della chiusura del centro al traffico, così come è prevista dalla Comunità Europea, approfitteremo per correre all'interno del circuito cittadino con i bambini e poi per organizzare un flash mob che una volta in più richiede una mobilità che sia più sostenibile per tutti.
Che cos'è un flash mob?
Un flash mob è un'iniziativa in realtà di gruppo in cui con un'azione fisica soprattutto si pone l'accento su una tematica, insomma se la fa risaltare facendo un'azione. Nel nostro caso giocheremo a Pappagalchio Rosè, un gioco triestino.
Va bene.
La vedremo lì.
Ma succede? I bambini giocano ancora a Pappagalchio Rosè o si divertono solo col computer? Ah sì, beh, questa è una notizia veramente rassicurante di cui la ringrazio molto. Dunque, noi abbiamo anche il presidente di Spitz, ma siccome l'iniziativa di Spitz sarà la ciliegina sulla torta di domenica 23 settembre, lo lascio lì a bollire, perché nel frattempo abbiamo raggiunto telefonicamente Paolo Pinzuti, autore di Salva i ciclisti con lo pseudonimo di Pietro Pani, La bicicletta è politica, che è stato pubblicato recentemente da Chiare Lettere. Buongiorno Pinzuti.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Dunque, lei ci parla della Turchia.
Io sì, parlo della Turchia, sì.
Lì si può andare in bicicletta? Lei va in bicicletta tranquillo?
Io vado in bicicletta tranquillamente, più o meno come faccio pressoché ovunque, sono un cicloviaggiatore, quindi ho avuto modo di testare le strade di mezzo mondo. Devo dire che da un punto di vista delle infrastrutture la Turchia è molto più indietro rispetto all'Italia.
Beh, insomma, diamole tempo. Dunque, Salve i ciclisti nasce da un incidente, in pratica questo movimento di cui lei fa parte per quanto riguarda il coordinamento nazionale, vero? Dobbiamo arrivare a Londra.
Salve i ciclisti nasce da un incidente che si verificò lo scorso novembre a Londra, coinvolse Mary Bowers, una giornalista molto giovane della Financial Times, appunto il quotidiano di Londra. A seguito dell'incidente il direttore della testata decise di lanciare una campagna che si chiamava appunto Cities Fit for Cyclists, ovvero città a misura di ciclista. La campagna viene lanciata il 2 febbraio dalle colonne del Times, appunto, con una prima pagina veramente che colpiva molto. E a distanza di 6 giorni la campagna viene ripresa in Italia da un gruppo di 38 blogger appassionati di biciclette, comunque che solitamente parlavano di biciclette, riprendendo il manifesto lanciato dal Times e chiedendo alla politica di intervenire immediatamente, perché se le strade britanniche erano insicure perché il numero di ciclisti nei morti negli ultimi 10 anni era più di 1200, noi in Italia avevamo una situazione ben più raccapricciante, cioè di fronte ai 1200 i 2500 morti in bicicletta sulle strade italiane, insomma, davano un po' il senso dell'urgenza dell'intervento.
Qual è stata poi l'evoluzione dell'iniziativa dei 38 bloggers?
Ma allora, la cosa nasce da una sorta di, noi l'abbiamo chiamata critical mass digitale, no? Cioè venendo dalla bicicletta, avendo molti di noi vissuto per anni l'attivismo in bicicletta attraverso quella che è la critical mass, che proprio quest'anno compie i suoi 20 anni, abbiamo deciso di riproporla però utilizzando degli strumenti nuovi, ovvero gli strumenti della cosiddetta democrazia digitale, in conseguenza sfruttando molto Facebook, sfruttando molto Twitter e sfruttando molto quelli che sono poi le forme della condivisione della viralità su internet. Il nome stesso Salve i ciclisti, preceduto da il cancelletto, dà un po' il polso e la misura di come la campagna sia stata strutturata, quindi molto su Twitter e poi basandosi soprattutto sul passaparola. L'8 febbraio i 38 blogger hanno pubblicato una lettera indirizzata ai principali quotidiani italiani chiedendo di replicare l'iniziativa fatta dal Times. Di conseguenza i 38 blogger hanno pubblicato la lettera, hanno invitato tutti i propri lettori a inviare la stessa lettera alle redazioni e alcuni giornalisti su Twitter si sono lamentati pubblicamente dicendo: caspita, ci avete bloccato la posta elettronica.
Intasato.
Il successo è stato immediato e da qui la campagna si è trasformata in un movimento.
Ecco, chiedo che appoggio ha dato, sta dando la stampa al vostro movimento?
Allora, la stampa sta dando molto risalto al movimento, ma soprattutto alle iniziative del movimento. Due settimane dopo l'8 febbraio abbiamo lanciato una nuova campagna indirizzata in particolare ai nostri sindaci e sindaci delle nostre città per chiedere che intervenissero loro, in quanto, diciamo, se in Gran Bretagna il grosso problema era la mancanza di legge, noi in Italia di leggi ne abbiamo in abbondanza, quello che manca però è la volontà da parte degli amministratori pubblici di renderle effettive. Quindi abbiamo lanciato questa seconda campagna che è stata ripresa immediatamente dai media. Devo dire che poi muovendosi sul territorio e radicandosi sul territorio, i vari gruppi di Salve Ciclisti hanno spesso organizzato dei flash mob, come dicevamo prima, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tematica della sicurezza in bicicletta, flash mob che sono stati ripresi dai giornali. Devo dire la verità, i giornalisti fanno parte integralmente dell'attivismo di questo desiderio di cambiamento che viene appunto, che passa attraverso la bicicletta.
In apertura di trasmissione ho presentato Federico Zatnic come membro del gruppo Salvi Ciclisti di Trieste. Ecco, la vostra presenza in questa città che cosa significa e soprattutto da quando si è costituito il vostro gruppo e qual è la vostra attività? Resti con noi, Pinzuti.
Sì, certo.
Beh, a Trieste l'utilizzo della bicicletta come strumento di mobilità quotidiana si sta sviluppando sempre più e quest'estate c'è stato un appuntamento fisso in Piazza Unità i giovedì sera, nel quale un bel gruppo di persone si incontrava a parlare e discutere di ciclabilità e di come far diventare Trieste più a misura di bicicletta. E abbiamo organizzato delle attività, oltre a parlare e confrontarci, la più importante è stata il 3 giugno, dove la domenica 3 giugno ci sono stati 300 ciclisti che hanno pedalato in giro per le strade di Trieste per chiedere più sicurezza anche qui a Trieste, perché a Trieste il problema principale per chi si muove o per chi vorrebbe muoversi in città non sono le salite, ma è il fatto che la gente si sente insicura a pedalare in mezzo al traffico. E poi abbiamo continuato a lavorare fino a chiedere appunto a Paolo Pinzuti di venire a Trieste per presentare il suo libro. Paolo Pinzuti verrà domenica 16, e presenteremo il libro alle 20:30 allo stabilimento balneare Ausonia.
Come ci si arriva?
Noi chiediamo di arrivarci in bicicletta, quindi in realtà ci sarà un preappuntamento alle 19:45 in Piazza Unità e poi tutti assieme raggiungeremo l'Ausonia.
La destinazione finale.
Esatto. E ci sarà, la presentazione si sarà suddivisa in due parti. La prima parte Paolo continuerà questo intro che ha fatto adesso, in cui racconterà un po' come si è sviluppato questo movimento e quali sono le dinamiche che stanno dietro questo movimento. E poi nella seconda parte ci sarà anche la vice sindaco Fabiana Martini e ci sarà un confronto tra Salve Ciclisti, Ulisse Fiab e la vice sindaco, che partirà da una domanda. Noi chiederemo se l'amministrazione di Trieste crede nella ciclabilità come risorsa per il territorio e per la città. Quindi crede che la ciclabilità possa promuovere benessere, salute, cura dell'ambiente, sviluppo dell'economia locale e promozione del territorio, e che azioni concrete vuole mettere in campo nei prossimi mesi, nei prossimi anni per far sviluppare questa risorsa.
Torniamo invece al libro di Pinzuti, perché io l'ho letto, è molto È molto interessante, anche perché oltre a raccontarci appunto del movimento Salva i Ciclisti, ci offre anche un excursus storico della bicicletta, che prima era un mezzo di trasporto per i poveri, ma adesso ci vanno anche signori in doppio petto e scarpe in cuoio inglese. Ecco, quindi la dimensione della bicicletta, il rilievo sociale della bicicletta è cambiato, il ruolo politico della bicicletta è cambiato, vero Pinsuti?
Sì, esattamente. Io in questo libro parto dal presupposto, parto da Salve i Ciclisti come l'ultimo episodio in termini di tempo dell'evoluzione politica della bicicletta. Cioè, noi siamo sempre stati abituati a considerare, o meglio, negli ultimi tempi siamo considerati a considerare la bicicletta poco più che un giocattolo, magari un articolo sportivo, ma dobbiamo renderci conto che la bicicletta ha avuto un ruolo fondamentale per lo sviluppo della nostra società, a partire appunto dal suo ingresso in società. All'inizio era uno strumento per pochi privilegiati, quindi per ricchi, poi diventa uno strumento di locomozione delle classi meno abbienti, fino a, passando anche poi per diventare lo strumento principe dell'emancipazione della donna. Se pensiamo semplicemente che andare in bicicletta con delle gonne lunghe, dei corsetti attillati, eccetera, eccetera, era molto difficile, la bicicletta ha contribuito in questo senso.
Certo, così come Coco Chanel e la bicicletta.
Delle varie fasi storiche, in particolare in Italia, allo sviluppo poi di quelli che sono stati i movimenti socialisti, piuttosto che anche la promozione di un certo senso di nazionalismo e di patriottismo all'interno dell'Italia e non ultima poi di Trieste. Ecco.
Ecco, a proposito di Trieste, vorrei leggere un breve frammento dal libro. Finita la guerra armata, inizia la guerra fredda e se Berlino diventa la città simbolo della lotta tra il blocco occidentale e il blocco socialista, non mancano altri esempi di città contese, tra queste Trieste. Prima dello scoppio della guerra, Trieste è una città che fa formalmente parte del Regno d'Italia, con una popolazione composta da italiani e sloveni. Verso la fine del conflitto viene però liberata dalle truppe partigiane guidate da Tito, che ne richiede l'inclusione all'interno della neocostituita Jugoslavia comunista. Non è un caso che il Giro d'Italia del 1946 prevede una tappa Rovigo-Trieste, che si svolge il 30 giugno. A Pieris, appena entrati nella cosiddetta zona A, cioè quella sotto il controllo degli alleati, i ciclisti finiscono di fronte a delle barricate che li costringono a fermarsi prima di ritrovarsi bersaglio di una sassaiola. Dopo aver udito alcuni spari, molti ciclisti, tra cui Coppi e Bartali, decidono di rinunciare alla tappa, che viene annullata. Ma le insistenze di 17 corridori fanno sì che la tappa, per quanto simbolica, si concluda a Trieste, dove ad aggiudicarsi la vittoria in volata è Giordano Couture, triestino, capitano della Villiard Triestina, il cui acronimo sta per Viva l'Italia, liberata e redenta. Couture viene celebrato come un eroe dell'italianità di Trieste e il giorno dopo i giornali di entrambe le parti sfruttano l'occasione per interpretare in chiave politica la vicenda. Quindi anche questi episodi così della storia italiana fanno parte della storia della bicicletta, no?
Sì, ce ne sono. Andando poi a frugare all'interno della storia della bicicletta rispetto all'Italia, è incredibile notare in quali e quante occasioni la bicicletta abbia giocato un ruolo storico. Lei ha citato il caso del Giro d'Italia del 1946, c'è anche il caso del Tour de France del 48 che coincide con l'attentato a Togliatti, quando la leggenda vuole che proprio la vittoria di Bartali abbia scongiurato l'ipotesi di una guerra civile. Questo solamente negli anni del dopoguerra. Dagli anni del dopoguerra si passa evidentemente agli anni della motorizzazione in Italia, che in qualche modo segnano il passo, creano il momento del disinnamoramento degli italiani nei confronti della bicicletta, che poi viene relegata a un utilizzo, diciamo, più sportivo, alternativo, eccetera, ma che comunque continua ad avere un ruolo importante. Pensiamo appunto al caso delle Critical Mass che arrivano in Italia una decina d'anni fa e che iniziano a riportare al centro della discussione il ruolo della bicicletta all'interno della mobilità urbana, ovvero di come queste città, le nostre città costruite centinaia o in alcuni casi migliaia di anni fa, con una struttura, un'urbanistica pensata appositamente per il trasporto di, fatto a bordo di carrozze piuttosto che cavalli o carretti, che all'improvviso si ritrovano invase da automobili. Ecco, la critical mass rientra appunto all'interno di questa logica di riappropriazione delle strade.
Voglio ricordare che il libro di Pinzuti è arricchito da capitoli, diciamo, da brani di Edmondo De Amicis, Curzio Malaparte, Dino Buzzati e Andrea Camilleri, che espongono a modo loro il loro rapporto con la bicicletta, rapporto non rapporto o rapporto conflittuale, come abbiamo visto per esempio nella parte di Edmondo De Amicis. Ma qui non faccio anticipazioni perché non bisogna assolutamente farlo.
C'è un bellissimo scritto di Bruno Gambarotta,
esatto,
che racconta del suo rapporto con la bicicletta. Lui regista di trasmissioni all'interno della RAI di Torino, che si ritrova spesso e volentieri a dover andare in studio in bicicletta, per volontà evidentemente, e con tanto di guardiani all'ingresso che gli impediscono l'ingresso della bicicletta all'interno della sede RAI perché è evidentemente non giudicata decorosa. E lui, facendo il regista, dice: benissimo, allora a questo punto io voglio il suo nome e cognome in modo che possa fare il rapporto, perché non potrò fare la trasmissione. Quindi insomma una forma di resistenza anche fatta dal buon Gambarotta è riportata all'interno di questo libro.
Infatti all'interno di questo libro si ricordano anche i provos, quindi passiamo all'Olanda, un paese dove di bicicletta si campa.
Sì, i provos sono fondamentalmente sono una sorta di barzelletta, io li chiamo una barzelletta della storia, no? Perché nascono negli anni 60 e si ritrovano in un contesto borghese, ricco, e si ritrovano a professare alcune idee che per lì sembravano strampalate. Una per tutte, per esempio, è il caso delle biciclette bianche, cioè loro partivano dall'idea che tutti dovessero avere accesso alle biciclette, che le biciclette dovessero essere pubbliche, ovvero chiunque le poteva usare e lasciare in un qualunque luogo a disposizione di altre persone. Negli anni 60 furono trattati da folli. Oggi noi stiamo vedendo il nascere di sistemi di bike sharing, in particolare l'ultimo in ordine di tempo è quello di New York, che porterà in strada 10.000 biciclette per un costo di 30 milioni di dollari. Quindi vediamo come dagli anni 60 ad oggi l'idea di follia è fortemente cambiata. E i provos hanno dato un grandissimo contributo in questo caso.
Bene, di questo ed altro si parlerà domenica 16 settembre alle 20.30 allo stabilimento Ausonia. Lì potrete incontrare appunto Paolo Pinzuti, che racconterà del suo libro Salve i ciclisti, edizioni Chiare Lettere. Grazie per essere stato con noi. Immagino che non arriverà a Trieste pedalando, se no sarebbe già partito.
No, purtroppo non ho il tempo per farlo, arriverò in treno. Nel frattempo invito tutti gli ascoltatori a firmare la petizione 30 e lode, che si trova su www.change.org/30elode.
Ecco, vogliamo ricordare a proposito, prima di salutarci, qualcosa di questa petizione di cui abbiamo già parlato sia con i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente che con l'assessore alla cultura, ma non potevamo tenerla attaccato un telefono per tutto il tempo.
Allora, la petizione è uno degli 8 punti fondanti del movimento Salve Ciclisti. Chiede al Parlamento di introdurre una legge attraverso la quale venga imposto il limite di 30 km orari all'interno di tutte le aree residenziali, ad eccezione delle arterie a scorrimento veloce. È una misura pensata per la salvaguardia non solo dei ciclisti, ma anche e soprattutto dei pedoni. Per renderci conto di cosa stiamo parlando, teniamo in considerazione che negli ultimi 10 anni sono stati circa 8.000 i pedoni che sono stati investiti e uccisi all'interno delle nostre città. Il 35% di questi soprattutto sono stati uccisi sulle strisce pedonali. Questo vuol dire che non c'è stato fisicamente il tempo necessario e lo spazio necessario per frenare il mezzo e salvare la vita a queste persone. Noi stiamo chiedendo in questo caso di fare un piccolo sacrificio tutti, rinunciare a probabilmente qualche secondo della nostra giornata per avere delle città più vivibili all'interno delle quali i bambini possano tornare a giocare in strada, le persone possano riprendersi le strade, la città e per smettere di essere ostaggio di una cultura dell'automobile che ormai è destinata al tramonto.
Bene. Grazie ancora Paolo Pinzuti, direi che sarebbe veramente utile leggere questo libro perché ci dà molte informazioni che attraverso i normali canali forse non ci arrivano, quindi è un modo per conoscere meglio anche il nostro quotidiano e scoprire qualche sfaccettatura rispetto al nostro passeggiare per strada, cioè non ci accorgiamo a volte di alcune cose che invece meriterebbero attenzione. Grazie per essere stato con noi, buon viaggio verso Trieste.
Grazie, a presto.
Arrivederci. Salve. Allora, un po' di musica, poi riandiamo alla situazione triestina della settimana della mobilità. Allora, prima abbiamo sentito Yves Montand, adesso invece sentiremo Francesco De Gregori, Il bandito e il campione.
Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta, unica passione per la bicicletta. Un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria. Una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce e chi sarà il campione già si capisce. Vai Girardengo, vai grande campione,
nessuno ti segue su quello stradone.
Vai Girardengo, non si vede più sante, e dietro quella curva è sempre più distante. Dietro alla curva del tempo che vola, c'è Sante in bicicletta e in mano ha una pistola. Se di notte è inseguito, spara e c'entra ogni fanale. Sante il bandito ha una mira eccezionale, e lo sanno le banche e lo sa la questura. Sante il bandito mette proprio paura, e non servono le taglie, non basta il coraggio. Sante il bandito ha troppo vantaggio. Quantica miseria, un torto subito, a fare del ragazzo un feroce bandito. Ma al proprio destino nessuno gli sfugge, cercavi giustizia ma trovasti la legge. Un bravo poliziotto che sa fare il suo mestiere, sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere, e ti fece cadere la tua grande passione di aspettare l'arrivo dell'amico campione. Quel traguardo volante divide in manette, brillavano al sole come due biciclette. Sante Pollastri, il tuo giro è finito, e già si racconta che qualcuno ha tradito. Vai Girardengo!
Lasciamo Francesco De Gregori e torniamo al nostro studio, torniamo alla settimana europea della mobilità, così come sarà usufruibile, godibile a Trieste. Ho parlato di una ciliegina sulla torta che riguarda l'associazione Spitz, e stiamo parlando della prima edizione della Rampigada Santa, cronoscalata ciclistica, podistica e camminata non competitiva, che si terrà domenica 23 settembre con partenza alle ore 10 da Scala Santa. Questo è il motivo per cui si chiama Rampigada Santa. Ecco, questo lo dobbiamo, lo dobbiamo chiarire. Oh, siccome siamo sede regionale per il Friuli Venezia Giulia e non per Trieste, molti, la maggior parte di quelli che ci stanno ascoltando, non sanno che cos'è Scala Santa e soprattutto quali sono le sue caratteristiche. Glielo vogliamo dire?
Sì, Scala Santa è un'erta cittadina che in meno di 2000 metri, dovrebbero essere 2050 precisi, porta, collega il piano della città all'altezza del livello del mare all'altipiano carsico. È una salita molto dura. E a raccontarla sembra addirittura più spaventosa di quanto è farla. In realtà fino a poco prima del dopoguerra tutti gli abitanti dell'altipiano la usavano per venire in città e c'erano tipo per esempio le venditrici di latte che se la facevano due volte al giorno in su e in giù per portare, non solo di latte, insomma anche prodotti agricoli.
Sì.
È una salita davvero impegnativa, sono 326 metri di dislivello in 2000 metri di lunghezza, la pendenza media è il 16%, non si va mai sotto il 10%, ci sono punti al 20%, un segnale stradale indica il 23%, secondo me per dissuadere gli automobilisti a imboccarla.
Da quelli non li dissuade nessuno.
No, quelli no. In realtà la Rampigada Santa è stata pensata da Spitz come provocazione, come dimostrazione per assurdo. Difatti ha un motto che in dialetto triestino dice: se si può andare a piedi e in bici su per dell'Asse, si può andare a piedi e in bici dappertutto.
Quindi si può andare a piedi in bicicletta su
per Scala Santa, si può andare a piedi in bicicletta dappertutto. In effetti questo è il nostro obiettivo finale. Il nostro obiettivo è sì dare per la prima volta nella storia a tutti gli atleti, che sono tantissimi, tantissimi a Trieste, appassionati di bicicletta e di corsa, di venire cronometrati dalla Federazione Cronometristi su una salita che loro regolarmente usano per testare il polso della loro condizione atletica. E la usano però con il traffico, con i rischi, la strada non è larghissima, è tutta in pavé, è stata rinnovata fino a quasi alla fine, ma gli ultimi 400 metri sono ancora nel pavé originale, insomma ha i suoi pericoli, tra virgolette, se si possono chiamare pericoli. E noi diamo per la prima volta nella storia, se si può dire così, la possibilità di chiuderla al traffico, di farsi cronometrare in maniera ufficiale, che così le chiacchiere da bar verranno
tutte sfatate,
tutti avranno il loro tempo e per un anno potranno pavoneggiarsi o vergognarsi con gli amici.
Spariranno dai bar, sì.
Esatto. E, al termine della parte competitiva, che insomma, faccio una piccola appendice, prevede un'iscrizione obbligatoria e una quota di iscrizione. Ci sarà finito l'ultimo atleta a cronometro, ci sarà una mini breve pausa per permettere appunto all'atleta di prendere un vantaggio rispetto alla massa, io spero di vedere una massa di cittadini che la percorreranno in su e scopriranno sulla loro propria pelle che non è così drammatica come sembra. Che da 30 a 60 minuti si fa, si può raggiungere l'altipiano passando per una via che di solito non si usa a piedi, scoprire una città da un punto di vista differente, e sappiamo tutti che aprire nuovi orizzonti, avere punti di vista e punti differenti di approccio alla realtà, non solo che i panorami, fa bene alla mente, fa bene alle persone. E poi arrivano all'obelisco, all'obelisco ci saranno delle attività,
i soccorsi,
ma io sottolineo questa cosa, è molto più spaventosa a dirla che a farla, anzi invito tutti, boh,
i presenti
magari ci saranno,
ma in bici?
A piedi.
Invito tutti quanti, seriamente invito proprio la cittadinanza, abbiamo fatto recentemente la conferenza dei servizi in comune, perché organizzare un'operazione del genere non è semplice. E All'inizio c'erano un po' di risatine sotto i baffi, insomma, in bicicletta, super di là, complicata, di corsa, ma quanto, ma chi? In realtà poi spiegando piano piano si sono tutti un po' ammorbiditi e non posso fare nomi perché non si sono ancora iscritti, ma ci saranno signori personaggi delle istituzioni che verranno a farla. Io spero anche a cronometro, ma se già vengono a fare la parte non competitiva è un successo, certo. Sia per noi che la organizziamo e sottolineo l'impegno di tutti i soci di Spitz, i collaboratori, perché organizzare una cosa del genere è davvero complicato.
Ci sarà anche una partecipazione interessante.
Ce ne sono due in realtà, una che la sappiamo dall'inizio perché il concorrente numero uno,
sì,
è un ragazzo di 38 anni di Bassano del Grappo, del Grappa, Simone Temperato, in arte Magico Tempe, che non solo se la farà in bicicletta,
ha lanciato una sfida,
ma se la farà su una ruota sola, d'impennata tutta quanta, tirerà su la ruota davanti e su una ruota sola pedalerà fino all'obelisco. Ieri gli abbiamo spedito un po' di foto del
percorso. Perché questa affermazione l'ha fatta al buio?
L'ha fatta al buio, ma è una persona che può permettersi di fare una cosa al buio. Ha fatto lo Stelvio su una ruota, ha fatto un giro di 4 passi, non so, tipo 30-40 chilometri di salite sempre su una ruota sola, ha fatto una gara, diciamo, parrocchiale a Bergamo con 900 metri di strada al 34%, che quindi, insomma, è una signora pendenza su una ruota senza praticamente batter ciglio. Lui ha visto le foto del pavé di Scala Santa, delle salite, delle curve, dei tornanti, ha detto fattibilissimo al 101%. Quindi,
ce l'ha attizzato assai,
sì,
questa,
sì,
cosa.
Sì. Ma io direi che lui è il nostro ultimo, la nostra ultima preoccupazione, sì, perché è già uno che gli viene in mente di farsi il passo dello Stelvio di impennata con una ruota sola sulla bicicletta. Secondo me non c'è da temere nella sua capacità di farcela. Un'altra chicca è recente, si sono iscritti questa mattina, ci saranno due che la faranno in tandem, che secondo me sarà molto interessante da vedere la faccenda, perché insomma la bicicletta esiste, la bicicletta, ma uno potrebbe andare al mare in coppia con la fidanzata, con la moglie o i figli, portarsi in tandem. Insomma, ripeto, l'arrampicata santa è una sorta di dimostrazione per assurdo, una provocazione, e si può fare senza grandi difficoltà. Chiaro che ognuno ci metterà il tempo che ci metterà, è chiaro che chi ha a cuore la prestazione atletica si sta impegnando, mi hanno detto i residenti, mi hanno telefonato ieri sera uno, mi hanno detto che c'è un traffico di biciclette e di corridori anomalo su per Scala Santa, perché sono tutti che vanno a provare, rapporti, copertoni, tecnicismi e cose.
Confermo, io c'ero ieri a provarla ed eravamo in diversi.
Sì,
io partecipo in bicicletta e invito tutti a farla, è una bella sfida.
L'aveva già fatta, aveva già percorso a Scala Santa in bicicletta, o l'idea gliel'ha data questa iniziativa?
No, io pedalo sempre da una vita a Trieste, sia come ciclista urbano sia come cicloturista, ma Scala Santa è la prima volta che l'ho sfidata.
E quindi l'ha già percorsa tutto, sto andando per piccoli tratti?
No, l'ho fatta tutta.
Perfetto, quindi insomma i coraggiosi non mancano. Cozzini?
No, io la faccio. Scala Santa era uno degli itinerari per recarmi al lavoro, purtroppo però siccome dove lavoro io mi tocca fare gli altri 600 metri che arrivano,
certo,
all'ospedale Sant'Orio, non mi hanno aperto il cancello laterale, ho dovuto abbandonare Scala Santa per via Isidoro Piani, che si congiunge su via Bonomea.
Ecco.
Ho fatto anche via Bonomea, però quel tratto al 25 è un pochino troppo impegnativo.
Anche per le macchine a volte.
A volte, infatti, soprattutto.
Quindi.
Sì, Scala Santa ha il vantaggio di non avere tante strade che confluiscono, è un po' più semplice da chiudere, da controllare. Insomma, in realtà la strada e la gara in sé ha anche tanti messaggi, diciamo, nascosti tra le righe. Cioè, arriviamo all'obelisco, che è un'altra nota dolente di questa città.
Prima del parco di Miramare, abbandoni.
Il parco dell'obelisco non è paragonabile al parco di Miramare, ma se si mettesse mano alla superficie che c'è, alle strutture sportive, allo stesso albergo, ex albergo, ormai
sì, Topaia, ecco,
ne verrebbe fuori un impianto e un luogo forse paragonabile addirittura, perché è un posto incantevole, ha una vista incantevole, sì, ha la sua storia, e ha un, abbiamo messo nel comunicato stampa, lì venne tradotte le mille e una notte dall'arabo all'inglese. E mi faceva, era curioso che
Burton,
sì, in una città chiaramente multietnica come Trieste, riprendere il possesso di un posto che ha visto un'operazione letteraria così importante a livello di scambio di, insomma, di dialogo fra le culture, sarebbe un messaggio davvero positivo. Lì, oltre che dalla vegetazione, lì quel posto è sepolto da fallimenti, carte, documenti.
Sì, da brutte, da tristi storie.
Sì, però insomma noi speriamo che questa manifestazione, oltre a dimostrare agli atleti la loro, il loro reale valore su Pescara Santa, oltre a dimostrare al cittadino comune, se posso chiamarlo così, che si può fare, il famoso sepol,
sì, no, il contrario di non sepol, che è il motto,
arrivare sia al suo all'obelisco, poi lì insomma ci saranno tante cose, per esempio verranno presentate, ci sono altre attività, insomma ci sarà sicuramente una ciclo-officina high tech per i professionali, e ci sarà una ciclo-officina, diciamo più popolare, se si può usare questo termine, in cui verranno indicati modi e metodologie e sistemi per recuperare pezzi e rimettere in piedi biciclette.
Mi permetto di interrompere per far presente che sabato 22 settembre in Piazza della Repubblica alle 16:30 ci sarà una ciclo-officina, il meccanico in piazza a cura dell'Arci di Trieste. Vogliamo ricordare che cos'è una ciclo-officina?
Ma io conosco gli amici dell'Arci per partecipazioni comune a festival di diversità e altre cose. Lì la loro struttura usa praticamente il riciclo di biciclette. Si trovano nelle vecchie, nelle soffitte, nelle cantine, le vecchie biciclette abbandonate e insomma loro si mettono insieme, sì, ricostruiscono e ridanno nuova vita a un mezzo che era abbandonato, per, insomma, per ridargli appunto nuova vita e vederlo di nuovo circolare.
Certo, la bici del nonno torna in città.
Nonno, sì, ma anche pezzi della bici del nonno che uniti ad altri
dello
pezzi
zio,
dello zio gli fanno una bicicletta per il figlio, che ecco, così magari non chiede il motorino direttamente e va da subito in bicicletta,
ecco, forse col casco.
Col casco, beh sì. Ah sì, con una scalata chi la fa in bicicletta ha l'obbligo del casco, ha ecco, anche l'obbligo di non rifarla in giù se cede e non ha voglia di continuare. Insomma.
Andiamo tranquilli.
Sì, sì, andiamo tranquilli.
Non abbiamo ancora molto tempo, vorrei sentire da Stefano Cozzini se ci sono ulteriori particolari della settimana europea della mobilità, sì, che vuole sottolinearci, ma poi vorrei tornare anche a Elena Vetta.
Ne vorrei sottolineare due. Il primo è sempre in merito alla giornata di giovedì 20 settembre, di cui abbiamo già parlato. Volevo ricordare che abbiamo lanciato a tutti i nostri soci, a tutte le persone che usano la bicicletta o che hanno a cuore comunque la mobilità sostenibile a Trieste, un brevissimo questionario che, se compilato, ci potrebbe aiutare nella nostra analisi di quanto la mobilità sostenibile sia migliorata in quel di Trieste. Quindi ricordo che lo troverete sulla home page del nostro sito, che è www.ulisse-fiab.org. E infine mi fa molto piacere sottolineare il fatto che venerdì 21 settembre la manifestazione Un Capo in BC se la cura il Comune di Trieste. Questa era una manifestazione storica partita da Ulisse nel 2004 che abbiamo proposto nei primi anni della settimana della mobilità sostenibile. L'anno scorso l'abbiamo curata noi, quest'anno il Comune se ne fa carico. E quindi invito tutti gli amici ciclisti urbani ad approfittare del caffè che verrà offerto, della caffè e della brioche che verrà offerto dal Comune di Trieste in Piazza dell'Unità d'Italia dalle 7:30 alle 9 di mattina.
Certo, per dare energia per la
pedalata.
Per
dare energia, per premiare appunto chi usa una mobilità diversa per recarsi al lavoro.
chiedo scusa, quello stesso giorno alle 17.30 in Sala Baslen presso il Palazzo Gopcevic di via Rossini 4 ci sarà anche un incontro che riguarda la salute, mobilità e salute, monitorare per pianificare studi ed esperienze. È un'iniziativa di ISDE, Trieste, Friuli Venezia Giulia, Medici per l'Ambiente, l'Associazione Culturale Pediatri e la Rete Regionale Città Sane, Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi un convegno in cui si affronteranno i problemi di salute connessi a una mobilità più o meno corretta e quindi più o meno sana. Quindi la vita è come andare in bicicletta, se vuoi stare in equilibrio devi muoverti, diceva Albert Einstein. E ricordiamo qui si dice la prevenzione come investimento, il caso della mobilità attiva. Ecco, tutto questo sarà affrontato in quell'occasione. Altro da aggiungere, Cozzini?
No, direi solo di pedalare.
Ecco. De Betto, Unione Italiana Sport per tutti. Lo sport è un elemento, un ingrediente molto diffuso nella vita quotidiana, quantomeno a Trieste, visto che lei è del comitato provinciale.
Sì, è estremamente diffuso. Forse Trieste è una delle città, oserei dire, più sportive. Ma pian pianino anche la nostra sportività, chiamiamola così, si sta un po' erodendo in favore di altri mezzi più comodi. Per sport io non intendo semplicemente la pratica agonistica, come purtroppo viene inteso in Italia molto spesso. Lo sport è il movimento, lei prima citava il convegno dei medici, e noi abbiamo lavorato negli ultimi anni moltissimo sulla motricità e la mobilità, specie dei più piccoli, perché più che lo sport come pratica e conseguimento del risultato assoluto, ci interessa invece lo sport come pratica del quotidiano e quindi la mobilità nostra e dei bambini in particolar modo, per far sì che la qualità della nostra vita sia migliore. Laddove ci muoviamo riusciamo a prevenire tutta una serie di problemi, sia di tipo sportivo ma anche di tipo sociale. Essere in giro per le strade, quindi camminare anche semplicemente per le nostre città, come lei prima suggeriva, è un modo per riuscire a fare diverse cose, non solo muoversi e stare meglio, non solo conoscere la città, ma anche renderla più sicura banalmente, perché una città vissuta è una città che è anche più sicura per tutti. Non ci si trova da soli per la strada e quindi con i nostri ultimi progetti, il 18 appunto presenteremo quello del Pedibus, che ha una grande partecipazione del comune di Trieste, e quello che vogliamo dire ai bambini è appunto chiedete a gran voce di poter utilizzare le strade per muovervi, per giocare, per andare anche a fare dello sport, diciamo quello codificato, ma soprattutto perché le strade sono dei bambini e dei cittadini.
A proposito di invece di ciclisti, ancora stiamo quasi per chiudere, quindi velocemente passo la parola a Federico Zadnic. Il ciclista triestino medio è cambiato in questi anni, cioè la propensione al pedale sta abbracciando altre tipologie di persone?
Boh, difficile rispondere. Quello che è sicuro è che girando per città negli ultimi 2-3 anni c'è stato un aumento esponenziale delle biciclette. Cioè la gente si sta accorgendo che la bicicletta è economica, ma che la bicicletta è anche piacevole, è un mezzo sociale, è comodo, veloce per raggiungere il posto di lavoro, per andare a fare la spesa, per portare i propri figli a scuola. E questo si vede girando per città. Quindi in più io dico la bicicletta e la ciclabilità è una risorsa per il benessere sociale ed economico della città, perché avere una bicicletta per esempio vuol dire anche risparmiare un sacco di soldi e poterli usare nell'economia locale, quindi ci sono tante ricadute positive che porta la ciclabilità con sé.
Come ci si può iscrivere all'Arrampicata Santa velocemente? Lo chiedo al Presidente Vascotto.
Sì, allora, per iscriversi all'Arrampicata Santa è molto semplice, si va sul sito dell'associazione che è www.spitz.it, c'è un form di iscrizione molto semplice e guidato, e lì ci si può iscrivere alla parte competitiva. Sottolineo, la parte non competitiva, cioè chi viene a fare la camminata appunto non competitiva, non ha bisogno di
formalizzare,
non deve formalizzare niente, ha il vantaggio che l'associazione tiene la strada chiusa ancora un paio d'ore per permettergli di percorrerla in sicurezza. Atleti, agonisti e concorrenti che la vogliono fare vanno sul sito e trovano tutte le informazioni. A chiusura volevo solo dire di sfruttare questa settimana della mobilità sostenibile, di fare tutte le attività che vengono promosse, di andare a conoscere le persone che sono impegnate in queste attività, e ci vediamo all'Arrampicata Santa, che come avete detto voi sarà forse la ciliegina sulla torta.
Velocemente alcuni altri riferimenti per avere informazioni rispetto alla settimana europea della mobilità, così come sarà a Trieste: Comune di Trieste, ufficio relazioni con il pubblico in via della Procureria 2/A 040 67 54 850, si può scrivere a urp@comune.trieste.it oppure mobilitymanager@comune.trieste.it oppure andando sul sito www.retecivica.trieste.it. Sono le 12:27:32, dobbiamo lasciare con piacere questo studio all'informazione, quindi io ringrazio Elena De Betto, Federico Zatnich, Mauro Vascotto, Stefano Colzini, Jacopo Giliberto, Giovanna Rossi, Elena Marchigiani e Paolo Pinzuti per essere stati con noi. Grazie soprattutto a quanti ci hanno seguito. In omaggio, Paolo Conte, Velocità Silenziosa. Grazie.
Una bella bici che va, silenziosa velocità, sopra le distanze, le lontananze starà. Una bella bici che va, silenziosa velocità, rotola la bici.